Io ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light.
Giovedì 4 maggio 2023, bentornati su Radio Onda Rossa sull'87.9 in FM. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Questa sera faremo un viaggio tra i vicoli di Napoli, l'entroterra delle Marche, e riemergeremo nella baia del Mississippi parlando di amore, morte, infanzia, disperazione, sangue nero, acque gelide, fazzoletti bianchi, talco, madonne. Insomma, questa sera parleremo con Alessio Torino e il suo Cuore in Piena, edizioni Mondadori. Poi parleremo con Simona Pedicini e del suo Morte per Grazia Ricevuta, edizioni Fandango. E poi parleremo con Maurizia Balmelli, traduttrice di Il Passeggero di Cormac McCarthy e Einaudi Editore. Vi ricordiamo che c'è la possibilità di sostenere Radio Onda Rossa con il radioabbonamento, perché Radio Onda Rossa è una radio senza padroni, senza pubblicità, ma che ha bisogno di rimanere libera grazie alle donazioni di chi la ascolta. A tutti e a tutti, buon ascolto. Like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you would race. A catchy tune that captured the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays from the peach fuzzes to the grays. From too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say. The sound that makes you read the credits for producers' names. Transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's like somebody left it there for you to sing it. E torniamo sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa e abbiamo il piacere, anche personale, di avere qui con noi Alessio Torino, che ha scritto Cuore in Piena, edizioni Mondadori. Benvenuto Alessio Torino a Radio Onda Rossa.
Ciao Sandra, grazie a tutti voi per l'invito.
Allora, Alessio ha scritto questo romanzo, è uscito da pochissimo, per edizioni Mondadori. Prima di raccontare proprio il libro, vorrei chiedere a Alessio se ci può raccontare la copertina, che è una copertina molto bella di Davide Reviati.
Certo, guarda, posso anche dire che è una bellissima copertina, visto che io non ho alcun merito. È un'illustrazione di Davide Reviati con il progetto grafico della Mondadori, che appunto rappresenta, come dicevi tu, una figura su una barca che sta guardando giù verso l'acqua, un'acqua un po' mossa, un po' nera, e dove in fondo si intravede però una luce verde. E c'è una densità di questo nero e al tempo stesso però una luce che viene appunto dal verde e dall'acqua che un po' si muove intorno alla macchia più scura. E, ecco, si presta a una lettura simbolica di qualcuno che vuole andare a guardare dentro, anche dentro la tenebra, e a cercare comunque però sempre della luce.
Allora, Alessio, tra l'altro, insegna letteratura latina all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha scritto tantissimi, già vari romanzi. Questo però in particolare racconta la storia di Corsi, che è andato a passare l'estate dalla nonna a Piave Lanterna, che è un piccolo borgo sull'Appennino umbro-marchigiano, Prima di tornare a Roma, il padre che lo accompagna gli chiede di fare un giuramento che non si tufferà dalle caldare, perché l'anno prima è morto Andrea, che è il figlio di Arcangelo Gori, che era un suo amico di scuola, l'amico del papà. E in questo è l'incipit, e inizia quindi con un giuramento. Poi Corsi ha a che fare con i suoi amici, quelli insomma che trova a Piave Lanterna, e da questo momento inizia un'altra storia che riguarda la morte di un cane, di un suo amico, e bisogna cercare di capire chi è stato a uccidere quel cane. Da questo momento in poi il cane, che si chiama Ascia, che è stato avvelenato con la metaldeide. Da questo momento in poi inizia questa ricerca dei ragazzi per capire chi è stato, ma anche una ricerca di Corsi stesso, che all'interno della sua famiglia cerca di scoprire un po' quello che è il suo passato. Alessio, è più o meno questo quello che possiamo dire, per non bruciare il finale e lo svolgimento ai lettori e alle lettrici?
Sì, ci sono questa cosa sicuramente, e insieme ci metterei sul stesso piano un po' anche l'esperienza del primo amore. Da una parte appunto c'è questo confronto con la figura paterna, che gli fa fare questo giuramento sulla propria testa, cioè il padre chiede al figlio di giurare su di sé, sul padre stesso, per una cosa che il figlio percepisce come irrazionale, mentre suo padre è sempre stato una persona di un altro tipo, più ragionevole, razionale, non crede a Dio, non crede alle scie chimiche, insomma, una persona di un certo tipo. E però la morte di quest'altro ragazzino che annega nel fiume evidentemente provoca qualcosa in lui, da fargli appunto da portarlo a far giurare il figlio su una cosa così tremenda, potremmo anche dire, quasi ricattatoria, perché si sente in difficoltà con se stesso. Il suo figlio percepisce che c'è qualcosa dentro il padre che si sta muovendo, qualcosa di diverso dal solito, e potremmo dire che per la prima volta fa l'esperienza del proprio padre come un essere umano, quindi non una figura mitica, non come qualcuno che sta lì nel bene e nel male, ma che sta sempre lì, ma come un essere umano come gli altri. Naturalmente lui non è che capisce immediatamente questo, anzi non lo capisce affatto, capisce che sta avvenendo qualcosa. Ripensandoci poi nel tempo capirà che era l'avere a che fare per la prima volta con suo padre come un essere umano. E dall'altra parte, quindi qui abbiamo la sicurezza della figura paterna, e anche la paura di una figura come questa che viene un po' a vacillare, dall'altra la stessa cosa, cioè piacere, entusiasmo, leggerezza, voglia che il primo amore genera in questo ragazzino, e al tempo stesso tutto ciò che un primo amore ti può togliere, perché in un attimo, lo sappiamo bene, ciò che l'amore ti dà poi te lo può anche togliere. E per la prima volta che noi ne facciamo esperienza nella vita, tecnicamente parlando, no? Il primo amore è qualcosa di diverso poi dall'esperienza che uno ha nella propria esistenza. Ecco, dicevo, questo primo amore ha un potere sull'essere umano assoluto. Se lo prende, se lo rigira come vuole, un po' come se prendesse, non so, il morbillo a qualcuno e tu ti vedi comparire questa cosa, non sai da dove viene, non sai bene cos'è, ma è più forte di te.
Abbiamo parlato della sicurezza paterna rispetto ai vari accadimenti della vita e a come lui approccia, diciamo, al figlio spiegandogli le cose, però c'è anche l'insicurezza sia derivata da questa storia d'amore, ma anche per il fatto che una delle particolarità del protagonista, che poi è la voce narrante del racconto, del romanzo, è che è un bambino, Corsi, che usa precocemente il forse. Questo è quello che diceva la maestra quando aveva 6 anni, e che però arriva a un certo punto in cui questo bambino, questo ragazzo ormai Corsi, non può più dire forse. E questa è una cosa secondo me molto interessante rispetto poi all'evoluzione che ha il personaggio, e in generale tutti i personaggi sono tridimensionali, quelli che racconti, sia gli amici di Corsi, sia gli antagonisti, se ci sono antagonisti all'interno del romanzo di questa banda di ragazzini, sia le ragazzine, i Benelux, come vengono chiamate, che vengono dal Belgio e che sono poi appunto le due ragazzine, una in particolare, Céline, che si innamora da Corsi. Ecco, come ci sei arrivato a raccontare tutte queste sfaccettature in 300 pagine di così tanti personaggi poi?
Guarda, io questa è una cosa che penso da un po' di tempo, è che i personaggi, per sembrare veri, che nel cuore poi del lettore, di chi legge, devono avere appunto la caratteristica principale che hanno le persone realmente vere, e cioè quella di essere contraddittori. No, noi siamo contraddittori, siamo come, no, quei pezzi di roccia dove c'è un pezzo di calcare, un pezzo di quarzo, un pezzo di qualcos'altro, che a volte non si saldano perfettamente tra di loro. E così i personaggi, i buoni e i cattivi, esistono solo nei romanzi fantasy, no? In una storia che vuole raccontare delle vite umane, i personaggi devono avere appunto questa caratteristica, che è quella di essere contraddittori. E ci vuole un po' del tempo, anche mentre si scrive, per far emergere gli altri lati, specialmente anche dei personaggi che si presentano come quelli più positivi, anche quelli effettivamente più vicini magari al protagonista, come nel caso di Corsi può essere suo padre, sua nonna, l'amico Giorgio. Cioè anche loro mostrano prima o poi inesorabilmente un qualche lato in ombra, e questo è una cosa fondamentale. So che suona paradossale, cioè dire che i personaggi sembrano veri quando, però lo diventano veri dentro il lettore quando hanno delle contraddizioni. È un paradosso, perché sappiamo che logicamente non è così. I personaggi sono cose che stanno sul libro, scritti con dei caratteri, delle pagine di carta, però quando passano attraverso la lettura dentro di noi, se hanno queste contraddizioni, delle cose inesplicabili, eccetera, ecco che diventano vivi. E per far questo bisogna star lì un po', ecco, con ciò che si scrive. Gli scrittori devono tenere lì le loro cose, proprio anche nell'attesa di far emergere questi aspetti qua.
Ho notato che alla fine del romanzo, nei ringraziamenti, ringrazio Alberto Rollo per averti ribadito che l'unica cosa che conta è il mito. Ecco, ci sono all'interno del tuo romanzo tanti miti anche che si rincorrono. C'è il mito di San Giorgio e il drago, c'è l'Iliade. Perché l'unica cosa che conta è il mito? E perché te l'ha dovuto ribadire Alberto Rollo?
Grazie. Con Alberto Rollo, che è stato l'editor principale di questo romanzo, poi ho lavorato anche con Giovanna Salvia, e lui non ama questa parola, però ormai è la parola con cui si chiama questa figura. Abbiamo ragionato spesso sui contorni della storia, ed è stato per me fondamentale alla fine, e questo è stato una sua indicazione, una strada che mi ha mostrato lui, che poi io ho riconosciuto come mia e ho seguito, che bisognava in un certo senso credere nella storia senza voler cercare degli agganci anche nel presente troppo frequenti. E infatti chi legge la storia si accorge che appunto è tutta ambientata nel 1987, ma che c'è poi una voce narrante che naturalmente richiama inevitabilmente un tempo più vicino, e poi c'è un epilogo che sposta invece a quel punto le cose verso il presente. Però tutta la storia è ambientata in un passato. Il passato, quando è passato, è sempre mitico, no? Che potrebbe essere l'Iliade, ma anche 40 anni fa. Bisogna avere fiducia ancora, vorrei dire, nel c'era una volta. oggi siamo molto sollecitati, giustamente direi, anche sul fronte, no, dell'autofiction, di qualcosa che sviscera la contemporaneità, le biografie, l'autobiografia. Però accanto a questa giustissima, ripeto, modo di intendere la scrittura e anche la lettura, che è contemporaneo, che se ce n'è così tanta una ragione ci sarà pure, accanto a questo, ecco, una fiducia nel raccontare storie, noi dobbiamo continuare ad averla, perché con un altro passo, con altri tempi, direi quasi tempistiche non così immediati, non così forti come può avere l'autofiction, che ad esempio ti può sviscerare qualcosa da subito. Ecco, però il romanzo ancora ci permette di far maturare qualcosa e di portarlo poi a una conclusione, se poi si riesce naturalmente a far, come dire, a tirare le somme, a una conclusione che ancora le storie inventate ci danno, e che ci danno in maniera direi insostituibile.
Alessio Dorino, in questo caso con Cuori in piena, diciamo, riprendi alcune cose che già erano presenti nel romanzo precedente e che io ho molto amato, che era Al centro del mondo, come ad esempio appunto l'ambientazione non in una città. In questo caso l'ambientazione in Cuori in piena è Pieve Lanterna, dove Corsi, il protagonista, passa l'estate, e in particolare c'è una descrizione molto interessante anche in questo romanzo della provincia, cioè c'è un fiume, c'è un paese appenninico, e poi ci sono anche le caratteristiche di questi centri, come ad esempio le male lingue o l'uso dei soprannomi, e in particolare a me ha colpito quello dei carabinieri, cioè Mignolo e il Pilato, che sono molto interessanti. Dove li hai presi?
Guarda, questi sono venuti oscuramente, vorrei dire, da dentro di me, oscuramente, perché poi è un processo irrazionale, no? Che chi scrive deve soltanto assecondare. E direi che, posto che possa esistere una maturità e che possa esistere in me una maturità come scrittore, quello che uno impara dal mio punto di vista è proprio questo, cioè di lasciar fluire le cose senza chiedersi troppo il perché, e cioè di andare incontro a ciò che ci attrae senza filtri. E anche mi ricollego a quello che dicevi tu sull'ambientazione, che certo anche in termini come dire razionali potremmo dire che Pieve Lanterna o qualsiasi altro borgo rappresenta una parte d'Italia, come ce ne sono tantissime altre. Naturalmente le nostre narrazioni mainstream si riferiscono più ad altre realtà, no? Più cittadine, più metropolitane, però se anche guardiamo l'Italia è sconfinata, quanta Italia c'è in questo tipo di vissuti qui, di paesi più o meno grandi, di borghi più o meno piccoli. Quindi anche socialmente una sua ragione io la trovo razionalmente parlando. Però ecco, se credo di essere in questo sincero con me stesso, ciò che mi porta davvero lì è qualcosa di irrazionale, è qualcosa di appunto di, come è l'attrazione, che è irrazionale, noi non sappiamo perché ci piace questa cosa o quell'altra, questa persona o quell'altra, e ci piace, punto e basta.
Tra l'altro io sono rimasto anche attratto dal collegamento che sei riuscito a fare con la storia dei personaggi e tutto quello che c'era dietro a loro, inteso come il loro passato, e in particolare a ciò che succedeva nelle miniere e chi lavorava in miniera partendo dai paesi, come appunto in questo caso Pieve Lanterna. In quel caso a dove hai attinto per rintracciare le storie dei minatori che partivano dall'Italia e poi appunto in alcuni casi o nella maggior parte dei casi purtroppo si ammalavano e tornavano qui con un futuro già purtroppo segnato?
Allora guarda, grazie tantissimo di questa domanda, perché io tengo molto a questo aspetto, perché appunto tornando anche un po' al discorso fiction, non fiction, autofiction, ecco, le storie c'era una volta, poi in un modo o nell'altro si devono agganciare a una qualche forma di presente. E nel romanzo questo perché accade come accade? Perché, come dicevi tu, a un certo punto la storia, noi ormai con questo termine abusato che chiamiamo con la S maiuscola, fa capolino. Lo stesso Corse, il ragazzo, e la ragazza di cui lui si innamora, Céline, sono l'emblema di questo. Lei viene dal Belgio, lui è italiano, e si sentono due stranieri, si trattano come stranieri, uno parla francese e uno parla italiano, ma sono in realtà uniti da una cosa molto forte che loro non hanno ancora ben presente per l'età che hanno. Céline di cognome fa Valdeschi, che è un tipico cognome umbro marchigiano diffuso, perché suo nonno era partito dallo stesso paese di Pieve Lanterna, da cui era partito anche il nonno del narratore, solo che uno era poi tornato a Pieve Lanterna, l'altro invece il nonno di Céline era rimasto lì in Belgio, aveva fatto famiglia lì, eccetera, allora loro poi tornano in estate a trovare i parenti. Ecco, piano piano, specialmente poi anche nel tempo, quello che è poi la riflessione sul tempo passato, si capisce che questa comunanza è fondamentale, è importantissima, e anche per ciò che riguarda altri personaggi, i cui nonni hanno fatto lo stesso viaggio, alcuni dei quali purtroppo né fermandosi né tornando, ma in quelle maniere morendoci. E questa generazione di padri, poi nonni, che se ne sono andati, sono stati lontani, alcuni dei quali appunto non sono neanche tornati, è qualcosa che noi credo rielaboriamo ora, vedendolo nella prospettiva di quanto questa cosa possa anche aver contato nell'esistenza, nella vita di tante generazioni. E quindi, ecco, è un aspetto fondamentale che piano piano si fa strada nel romanzo, e poi arriva lì a un momento che anche poi una visita che il personaggio fa tra le tombe di un cimitero, e vede, no, i due nomi del nipote e del nonno uguali, però accomunati dal sangue, ma allontanati da un destino che comincia di fatto con la seconda guerra mondiale e con il secondo dopoguerra. Fino a che punto noi oggi abbiamo rielaborato questa cosa? Lo spazio che ci circonda, fino a che punto noi siamo consapevoli di quanto risente di questo? Anche, vorrei dire, le case, i palazzi, le vie bombardate che ricostruite, no? Magari, ecco, questo ci può, da un punto di vista esteriore, essere più chiaro, ammesso che ci sia più chiaro, ma da un punto di vista interiore, quanto l'onda lunga, perché è un'onda lunga, quella della seconda guerra mondiale, e inevitabilmente, essendo un'onda lunga, si abbatte poi dopo tanto tempo, ci è chiara? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, perché credo che ora è arrivato il momento, anche per quello che sta succedendo, no? Di rigurgiti fascisti, eccetera, e perché sono forse possibili proprio per quello, perché un'onda lunga è passata.
Appunto, ritorniamo sul mito in questo caso, perché ho trovato la figura del padre di Andrea Gori, cioè il bambino che muore alle caldare l'anno prima delle vacanze di Corsi, e mi ha ricordato molto la figura e quindi anche il tormento di questo padre, che non, ovviamente non si dà pace rispetto alla morte del figlio, e mi ha ricordato molto una scena epica, secondo me, o comunque che fa parte dell'epica, che è quando Priamo, padre di Ettore, va ad implorare Achille di restituirgli il corpo del figlio e il riscatto del corpo di Ettore. Ecco, diciamo, questa ricerca costante di questo personaggio che tu metti in scena mi ha ricordato questo mito. Mi ci sono avvicinato? Non c'entra niente?
No, guarda, in questo caso ti posso solo ringraziare per quello che dici, per la lettura che hai fatto e che ci dimostra, no, ancora una volta come i romanzi poi sono di tutti, no? Non certo di chi li scrive, quindi è una cosa di cui ti posso, ecco, solo ringraziare.
Ti faccio l'ultima domanda, quella di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, che è se puoi consigliarci un libro che stai leggendo o che hai letto che i nostri ascoltatori e ascoltatrici debbono assolutamente leggere.
Allora, sì, volentieri, ultimamente ho letto un romanzo breve / racconto lungo, Colette, Il grano in erba, che racconta di due, anche lì, due ragazzini, dove c'è lui che tradisce lei. E il bello di questo romanzo è che è tutto raccontato dal punto di vista di lui, del suo tormento, di lui che ha tradito questa ragazzina. È un romanzo bellissimo che sicuramente aveva presente anche Charles Simmons quando ha, tra virgolette, riscritto il primo amore di Turgenev con Acqua di mare. Quindi ne abbiamo consigliati tre: Colette, Il grano in erba, Charles Simmons, Acqua di mare, e Turgenev, Il primo amore.
Abbiamo fatto l'unplan, Alessio. Grazie mille, grazie Alessio Torino per essere stato qui con noi e per aver scritto e per averci parlato di Cuore in piena, 336 pagine, 20 euro, Mondadori Editore. Grazie Alessio. Da piccola credevo che il sangue fosse nero perché scorrendo dentro il corpo non prendeva il sole e qualunque cosa non ricevesse sole era per me scura come la camera in cui dormivo e nella quale mio padre mi obbligava a rimanere al buio nonostante implorassi di lasciarmi la luce accesa. Ecco, questo è un pezzettino di un libro che è uscito da poco per Fandango Libri, scritto da Simona Pedicini, Morte per grazia ricevuta, 192 pagine, 16,50 euro. Siamo molto felici di dare la benvenuta a Simona Pedicini, che è qui con noi a Tabula Rasa.
Grazie mille per l'ospitalità e sono contenta anch'io di questa chiacchierata, della possibilità, insomma, di conoscerci in questo modo per ora.
Grazie, grazie a te Simona. Allora, il libro è fatto di 8 capitoli, principalmente ambientato a Napoli. Morte per grazia ricevuta è il racconto di Sofia, che è una bambina inizialmente, poi cresce e poi chi avrà il piacere di leggerlo scoprirà quello che succede. Una bambina raccomandata alla Madonna delle Galline, figlia di Domenico, o meglio Don Domenico Ruggero, che è un uomo molto autoritario, vestito di grigio, che la punisce nella stanza del silenzio, e di Donna Elvira Ruggero, una donna malinconica che vive nel culto dei fratelli maschi e di un misterioso bambinello di cera, e la loro famiglia, diciamo, entra in contatto ogni domenica con quella dell'amico d'infanzia di Domenico Ruggero, che è l'avvocato Gaetano De Rosa, la sua moglie Anna e le sue creature, così le chiama. E poi che succede?
Una domanda particolare, perché ora riuscire a riassumere in poco, in lungo tempo, la trama del romanzo non è facile, non è stato facile neanche per me nel momento dell'elaborazione. Probabilmente è più agevole seguire la trama fino a un certo punto, in modo da non svelare il tutto, probabilmente per parole chiave. È la storia dell'amore che Sofia prova per una delle due creature a cui facevi riferimento, che non è soltanto e semplicemente un amore, ma diventa un'ossessione amorosa, ed è ciò che nutre Sofia, che la riempie un po' come l'acqua riempie un vaso, dall'infanzia, da quando ci sono questi incontri allegri, giocosi, ma anche dolorosi nella camera dei mobili rosa, e la nutre per un'intera vita sino all'età adulta. Quando in età adulta, dopo un'esperienza di vita a Milano, un matrimonio a cui Sofia viene costretta, decide di tornare a Napoli e torna per inseguire e continuare ad avere dentro di sé questa ossessione per alimentare, questa ossessione amorosa che tanto dolore le porta, quanto anche tanto amore e tanta felicità. E qui dobbiamo necessariamente fermarci nel percorso della trama. Diciamo, questo è l'elemento base. Poi intorno a questo elemento base si annodano, si intrecciano le storie di tanti personaggi che animano il romanzo e che nel romanzo vivono e si intrecciano in una maniera che anche lì di felicità, che di rabbia, che di dolore, e si intrecciano con la storia dei vicoli di Napoli, con la storia dell'intera città, questa dimensione che misteriosa, onirica, in cui c'è un confine labile tra il naturale e il soprannaturale, tra il sogno e la realtà, anche quando c'è uno sconfinamento in uno dei due ambiti, rimane sempre il dubbio se quello sconfinamento sia effettivamente nel reale o sia nella visione, e qui ci fermiamo, ecco.
È un libro vero nel vero senso del termine, di verità, cioè ci sono tantissime cose e ci sono appunto tantissimi personaggi. Penso a Sofia, ma poi penso anche ai tantissimi personaggi, che nessuno dei quali secondo me è secondario, perché ci sono tanti amori, quindi appunto facciamo riferimento a quello di Sofia, ma poi ci sono amori, tutti quanti amano, e sono tutti amori drammatici nel senso proprio del termine di dramma, da quello di Sofia, ma poi c'è anche quello di, non so, di Don Amedeo o Vincenzina Speranza o Vincenzo.
Verissimo, io ho voluto sin dall'inizio, non perché l'abbia costruito nel senso di artificio letterario, l'ho voluto come desiderio che era dentro, e quindi sono contenta che questo desiderio alla fine abbia trovato una espressione tale da poter aver raggiunto il lettore. Volevo che tutte le figure presenti in questo romanzo fossero a loro modo protagoniste nella propria vita e l'una nella vita dell'altra, e quindi si creasse alla fine una sorta di narrazione corale, no? E in questa narrazione corale poi ci fosse come protagonista la Napoli di cui parlavamo prima, che è una Napoli barocca e degradata nello stesso tempo, che è popolare ed è colta contemporaneamente, che è fatta di contraddizioni, di luce e di ombre. E ognuno di questi personaggi porta tutto ciò all'interno di questa narrazione, per cui è, insomma, sono contenta che questo sia arrivato, perché era il desiderio più profondo che avevo nella scrittura.
Diciamo una Napoli, è una Napoli anche santa comunque, perché è una Napoli barocca, ma è intrisa di santità, intesa sia nelle rappresentazioni delle santità, sia anche nel modo in cui si affrontano gli accadimenti della vita. Penso alla morte, all'amore e ai fatti che succedono anche all'interno delle case.
È una Napoli nel senso che, per come è la napoletanità, una missione di sacro e di profano, di ritualità e nello stesso tempo ritualità intesa proprio in senso cristiano, ma anche ritualità in senso popolare. Non avrei potuto ambientare il romanzo in nessun altro posto che non fosse stato Napoli, perché è la città che poi rispecchia, o in cui mi rispecchio totalmente, di chi, pur non avendo una fede cristianamente intesa, però vive di un senso di spiritualità profondo e di una fascinazione profonda per tutto ciò. Napoli è questa magia di riuscire a creare una naturalità, una naturalezza nell'assoluto connubio del contraddittorio, e per cui c'è la figura che è devota, come sono devoti al loro modo tutti questi personaggi, ma che mantiene sempre un attaccamento con il mondo pagano.
A me interessava molto diciamo, il risultato, quello che è stato per me, diciamo, il risultato una volta chiuso il libro, una volta finito, perché mi sono ritrovato davanti a un'opera che secondo me ha una forma liturgica, cioè nel senso, negli studi antropologici, si dice che lo Spirito Santo è anche nell'opera della liturgia. Cioè che non spegne, la liturgia stessa non spegne i sensi del corpo, ma li accende. Ecco, nel tuo libro c'è molta questa capacità di accendere la luce dei sensi. Ci sono tantissimi odori, tantissimi rumori, come ad esempio il mazzo delle chiavi, l'odore di cucinato, le luci. E poi le ripetizioni di certi concetti che sembrano una nenia, sempre rituale, che ritornano circolarmente all'interno del romanzo, che ad esempio ora spero di citare bene, ma insomma dovrebbe essere così: Requie reposo refrisce punsolo, oppure
Perfetto.
Antonio apri tu le mani occupate, che era la cosa che diceva sempre il padre, o l'odore di talco che sapeva di alghe, di scoglie e delle rocce bagnate di mare chiaro, la frittata di spaghetti, la borsa da uomo di cuoio nero. Ecco, è una vera e propria liturgia questa, almeno per chi legge. Ti ci rivedi un po' in questa lettura?
Assolutamente sì, pienamente. Mi sono trovata a scrivere quotidianamente il romanzo, al di là, insomma, della parte di studio che c'è stata, che è enorme, insomma, che è tanta. Mi sono detta più di una volta come io fossi dentro la scrittura di quello che alla fine sembrava un atto di dolore a tutti gli effetti, e che era, come tu dicevi prima, liturgicamente intendibile, come liturgia della festa e come liturgia del lutto. Per cui mi sono sentita a casa in questa scrittura, assolutamente tranquilla e serena, perché La scrittura stessa la vivo come una vocazione, nel senso sacerdotale del termine, no? E quindi con tutto ciò che questa, che l'atto, della vocazione, l'atto sacerdotale comporta, come pratica rituale, come riconoscimento, dell'importanza salvifica di quella pratica rituale, pur non avendo, come ti dicevo prima, quell'atto di fede, ma avendo un senso di attaccamento che è ancestrale, che è antropologico, che è profondamente vocazionale per questo tipo di liturgia. Per cui sì, mi ritrovo perfettamente in questa immagine, insomma, di scrittura liturgica, che alla fine anche, è un libro anche di devozione, cioè di amore, di morte, di rabbia. Ma è anche un libro di devozione ed è una devozione per queste figure di Madonne, una devozione per la cultura dalla quale io vengo, che è così profondamente barocca e affascinante, così tanto sentita a livello alto come colto, come a livello popolare. Qui sì, la scrittura, è stata una scrittura liturgica, sì.
Sempre rispetto poi alla forma, ricordiamo che questo è quello di Simona Pedicini, è un esordio almeno per quanto riguarda la narrativa o comunque la forma romanzo, e che Simona si è occupata di letteratura antica greca e latina, ha seguito studi di specializzazione storico-religiosi e antropologici sulla morte e sul lutto, studia storia dell'anatomia sul corpo femminile, è una tanatoesteta. Tutto questo poi in parte lo ritroviamo nel romanzo, ma quello che abbiamo davanti è un vero e proprio romanzo. E questo vorrei ricollegarmi a un'intervista che hai fatto in cui hai detto la scrittura mi ha sempre accompagnato nella vita e questo romanzo lo avevo immaginato come un saggio, poi ha preso una forma differente. Allora, in alcuni casi abbiamo una fiaba. Secondo me, almeno una fiaba, in alcuni casi addirittura gotica sembra, in altri casi un trattato antropologico. Ci puoi raccontare un po' il processo che ti ha portato a immaginare un saggio e poi ad arrivare a Morte per grazia ricevuta, come lo abbiamo oggi?
Al principio, come avevo già detto in questa intervista, molto più velocemente, avrebbe dovuto essere un saggio, sì, che voleva avere attinenza, avrebbe voluto trattare di tanatoestetica, in senso però ecco, storico, in senso antropologico. Avevo delle idee tante, però non riuscivo a trovare una formula, una formulazione che le rendesse chiare a me stessa innanzitutto, e che quindi potesse esprimerle con tranquillità. E nel momento in cui mi sono accorta che la vocazione a cui facevo riferimento prima era quella per una forma romanzata, che la forma a cui mi sono sempre tenuta lontana, ma perché non la ritenevo capace di poter incorporare tutto ciò. E quando invece ho scoperto come si può parlare di tanatestetica, si può parlare di ritualità, di liturgia, di sangue, di carne, di sensi, nello stesso tempo, ma in una versione che non è quella saggistica. E lì il romanzo, ma guarda, ti dico, nel giro di un pomeriggio ha preso una forma, quello che deve essere un saggio, insomma, ha preso una forma completamente differente. Ed è diventato il romanzo per come è oggi, insomma, poi ci sono stati dei cambiamenti nel corso della scrittura, ma minimi alla fine. Era stato chiaro sin dall'inizio da dove volessi iniziare, dove volessi arrivare. E perché ci sono tutta questa serie di elementi che sono in me, quindi il senso del sacro, il senso della devozione, l'interesse antropologico, storico, lo studio, sono tutta una serie di fattori. Io ho trovato molto interessante il fatto che tutto ciò venisse espresso attraverso figure diverse e venisse espresso dalla vita di ciascun personaggio, ed è la ragione per la quale poi ce ne sono così tanti, ognuno così ben caratterizzato, ognuno con un elemento suo proprio che anima, lo anima quotidianamente. È stato sì, è stata alla fine questo desiderio di affrontare tutto ciò, ma di farlo non in maniera attraverso una voce unica, ma di rendere me partecipe di ogni personaggio e di fare di ogni personaggio un elemento che diventasse un groviglio con quella parte di me stessa. E la scrittura del romanzo è arrivata forse di necessità.
Io questa necessità l'ho comunque avvertita soprattutto per esempio nel rapporto tra madre e figlia, o tra le tante madri e, i tanti figli e i tanti tipi di madri e i tanti tipi di figli. Non voglio svelare niente perché ci sono tantissime tipologie di genitorialità, diciamo, comunque di rapporti tra genitori e figli. Ce n'è una in particolare, una frase che a me insomma, ha stupito in maniera particolare e mi è piaciuta, quando nel rapporto tra la madre e tra Sofia e sua mamma, a un certo punto lei si accorge dopo tanto tempo che la ama, che ama sua mamma, dopo insomma, tutto un periodo piuttosto burrascoso, diciamo, e la ama da grande, e quando dice eravamo tutte femmine di malamore, eravamo tutte libere e belle nella morte. Chi avrà il piacere di leggerlo capirà perché probabilmente questo è uno dei passi che secondo me sono più commoventi perché sono due donne che si ritrovano a volersi bene in un momento lontano dall'infanzia o comunque o dall'adolescenza. E questo secondo me è un punto molto interessante proprio dei tanti tipi di amore che ci sono all'interno del tuo romanzo.
È una frase, anche io trovo che sia una frase fortemente significativa, che è tanto evidente, poi lo diventa di più nella lettura, nel corso della lettura, però è tanto chiara quanto anche fortemente simbolica. Il fatto che ci sia questo riconoscimento di felicità e di amore di fronte a ciò, al pensiero, che è il pensiero della morte ed è soprattutto l'evidenza della morte, di fronte al quale, no, siamo solitamente abituati a pensare che questa sorta di riconoscimento di felicità possa non esserci, perché riteniamo, ecco, che la morte sia una conclusione di tutto, anche di quel senso di felicità. E invece è nella morte che i protagonisti, le protagoniste del romanzo trovano il senso di pacificazione più profonda con se stessi, con la vita e con chi che hanno intorno. Quindi sì, è una frase che trovo molto interessante anch'io per tutti questi aspetti.
Se ha un libro che sta leggendo o che ha letto, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici debbono assolutamente leggere.
Un libro a cui sono particolarmente legata, che in qualche modo compare, anche se non come citazione diretta, compare come pensiero nel romanzo e compare come pensiero in tanti momenti, è sempre comparso della mia vita, dei miei studi, ci sono Le cinque rose di Jennifer di Annibale Rucello, che è un autore, io invito a leggere, scomparso giovanissimo, che ha lasciato un drammaturgo napoletano, e parliamo della drammaturgia napoletana contemporanea, insieme a Moscato, a Santanelli, che ha lasciato delle opere estremamente intense, commoventi, belle. È un libro che ho letto, che ho voluto rileggere e che ho tenuto accanto a me nella scrittura di questo libro, perché guardarlo era un'ispirazione.
Morte per grazia ricevuta, 192 pagine, 16,50 euro, Fandango Edizioni Fandango Libri. Simona Pedicina è stata qui con noi. Grazie ancora, Simona, per essere stata a tabula rasa.
Grazie mille.
Al di là delle stelle chissà cosa c'è, forse un mondo diverso per chi non ha avuto mai niente in questo mondo qui. Al di là delle stelle lo avrà, al di là del suo sguardo chissà cosa c'è, forse c'è un sentimento per me, come te nessun altro mi ha guardato mai. Come te nessun altro guardai, un sentimento che non muore, perché l'ultima cosa che ho, quando un altro ti pensa, il sole più grande, più caldo ti dà. L'estate già qui. Come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guardai, un sentimento. Dire a dicembre l'estate già qui. E forse, forse, forse il cuore.
E bentornati a Tabula Rasa, siamo qui con la nostra nuova ospite. E parleremo di uno degli eventi letterari più attesi di quest'anno, perché dopo 16 anni dal suo ultimo romanzo torna in libreria uno dei più importanti autori americani contemporanei, Cormac McCarthy ha 90 anni circa, e dopo una lunga assenza dalle librerie di ben 16 anni, quindi dopo il suo ultimo romanzo che era stato La Strada, oltretutto un romanzo che aveva avuto un enorme successo di critica e di pubblico, e anche il precedente, che era Non è un paese per vecchi, che era il 2005, aveva avuto un grandissimo successo di pubblico e di critica. Entrambi questi libri erano stati adattati a film, oltretutto film di grande successo. Uno dei due, Non è un paese per vecchi, vinse addirittura anche il miglior film agli Oscar. Quindi dopo, diciamo, questo passato, Cormac McCarthy ci mette 16 anni a darci un nuovo romanzo, ovviamente con una grande attesa e anche una grossa responsabilità, che è appunto quella di rispondere a tanto successo, però lo fa, diciamo, in maniera molto generosa, perché lo fa non soltanto con un romanzo, ma con ben due, con un dittico. E romanzi corposi, il primo sicuramente che è quello di cui parleremo oggi, Il passeggero di quasi 400 pagine, Stella Maris invece ne ha quasi 200. E con chi ne parliamo? Ecco, ne parliamo con la sua voce in Italia, la sua traduttrice italiana, la traduttrice del passeggero. Si tratta di Maurizia Balmelli, che è una delle traduttrici più importanti, più brave che abbiamo qui nel nostro paese. È nata e cresciuta a Locarno. Lei è una traduttrice sia dal francese e dall'inglese, quindi è una traduttrice bilingue, anzi trilingue, dato che ovviamente è anche italiana, quindi insomma grandissima capacità poliglotta di Maurizia. Collabora con moltissime case editrici italiane, fra cui ovviamente Einaudi, che è la casa editrice di Cormac McCarthy. Fra gli autori e le autrici tradotte da Maurizia Balmelli ricordiamo, diciamo, non possiamo veramente dirle tutte perché sono tantissime, ma per farvi capire l'importanza delle autrici e degli autori che traduce Maurizia, ecco, vi faccio soltanto il nome di Agatha Christoph, la Carrère, le Clézio, Martinamis, Sally Rooney, e poi non posso che non posso non citare Virginie De Pan, ovviamente. Ha vinto in passato il premio Forrezzori per la traduzione proprio di un libro di Mercatti, e il premio Forrezzori, per chi non lo sa, è uno dei premi più importanti di traduzione qui in Italia, e oggi appunto è nostro ospite, quindi le diamo il benvenuto e benvenuta Maurizia, e siamo molto contenti di averti qui con noi a Tabula Rasa a Radio Onda Rossa. Ci senti, vero?
Sì, ciao Tiziana, grazie, grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, cara Maurizia, sappiamo non è facile parlare diciamo, dei libri in generale, soprattutto di quello che racconta nei libri. Oltretutto questo è un libro appena uscito, quindi non vogliamo fare spoiler, non vogliamo rovinare la lettura alle persone che lo stanno in questo momento comprando e leggendo, però proprio per iniziare un po' la nostra conversazione e per entrare un po' nella storia del passeggero, anche se lo dicono tutti, tutte le recensioni di questo libro, sia all'estero che in Italia, ci dicono una cosa importantissima, che è impossibile, diciamo così, riassumere la storia del passeggero, perché ovviamente la trama è qualcuno, diciamo, i detrattori hanno detto slabbrata, invece chi ama il libro dice che ovviamente a Cormac McCarthy in questo momento non interessava raccontarci una storia, ma interessava altro, raccontarci dei temi, delle idee, soprattutto dei personaggi. Quindi quello che chiedo a Maurizia è di raccontarci cosa le è piaciuto di più di questa storia e se ci aiuta un po' a entrare nel mondo del passeggero.
Eh sì, allora, innanzitutto vorrei dire che abbiamo aspettato 16 anni e in questi anni ricordo che gli editor di Einaudi andavano a Francoforte pensando quest'anno ci danno la notizia che è arrivato e tornavano indietro con la coda tra le gambe. Finché a un certo punto io ho detto, secondo me lo sta tenendo come testamento questo romanzo, uscirà postumo. Non è uscito postumo, ma è il suo testamento. Voglio dire, è proprio il suo testamento. È un romanzo, un doppio romanzo col quale McCarthy si congeda dai suoi lettori, dal mondo, dalla sua ricerca letteraria, e proprio in quanto tale è incontenibile, è sconfinato, è esploso. Sono due romanzi esplosi dove ci sono, diciamo, nel primo romanzo ci sono due. Come si dice, due indagini parallele che vanno a finire in niente. Una è, diciamo, più apparentemente poliziesca ed è la storia di un crash aereo di un passeggero mancante, da cui il titolo. Uno dei due protagonisti, che si chiama Bobby, fa di lavoro il mossomozzatore di recupero e viene inviato nelle profondità marine per cercare di recuperare o di comunque di verificare lo stato di questo velivolo caduto e scopre che misteriosamente questo velivolo non è stato, apparentemente non è stato ancora visitato da nessun altro perché devono aprire il portellone con la fiamma ossidrica, quindi diciamo che l'aereo a tutti gli effetti è sigillato, ma dentro manca un passeggero. Rispetto a quello che riporta il manifesto passeggeri, cioè 10 persone a bordo, ce ne sono 9. Questa ricerca andrà a finire in niente, così come la ricerca metafisica della sorella di Bobby, che è il secondo grande protagonista di entrambi i romanzi, che è una matematica geniale, un prodigio della matematica, psicotica, che in quanto matematica geniale spinge molto molto in là, forse troppo in là, le sue indagini matematiche, come dire, a divorziare dalla matematica perché in realtà non l'aiuta a in qualche modo ad afferrare la realtà che sperava di riuscire ad afferrare attraverso appunto le sue quête scientifiques. Adesso lo dico in francese perché vivo in Francia. Sta di fatto che abbiamo una ricerca quindi più concreta, prosaica, che no, 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 non trova sbocco, e abbiamo una ricerca metafisica che in realtà avrà un esito tragico. Ecco, c'è un terzo personaggio in cui forse lui contiene le chiavi del regno, ed è The Kid, che è il personaggio delle allucinazioni di questa ragazza, Alicia, che appunto essendo psicotica sente le voci e vede dei personaggi. Questo The Kid è una specie di freak, un nano morfo comelico con delle pinne al posto delle braccia che viene a visitarla con una squadra di assistenti, viene a intrattenerla, fa degli spettacoli che lei disdegna perché lei in realtà è tutta assorbita dalla sua ossessione e in fondo il Kid è una specie di angelo custode deformato, una specie di angelo custode surreale che lei non riesce a comprendere se non che capisce che lui vorrebbe in qualche modo salvarla dalla sua ossessione, cioè la matematica e la ricerca della verità, se vogliamo. In realtà, se poi io ho seguito le due interviste a McCarthy, le uniche due interviste lunghe però video che ha rilasciato quest'autunno, The Kid in realtà incarna non solo un'allucinazione della mente malata, tra tante virgolette, di Alicia, ma incarna il suo inconscio, cioè è una specie di ricettacolo di tutto quello che si è depositato in Alicia in quanto essere umano, senziente nel corso della sua vita. Ma diciamo così, tutto quello che The Kid ha raccolto e che porta con sé in quanto inconscio e quindi in quanto anche somma, insomma, anche matrice di un incontro, di un inconscio collettivo, ad Alicia risulta incomprensibile. Cioè Alicia gli dice proprio, gli dice lasciami stare, farnetichi, parli di matematica ma non ne sai niente, fammi fare le mie ricerche, non distrarmi con i tuoi spettacolini del cazzo. E questo personaggio, a me piace tantissimo, ecco, se devo dire cosa mi piace di questo romanzo, è il rapporto tra Alicia e The Kid, perché in realtà è un rapporto super conflittuale e forse è un rapporto che ci restituisce tutta l'inconoscibilità della realtà incarnata da Kid e dalla sua lingua, che è una lingua, posso dire, ecco, forse lo scoglio più grosso per me nella traduzione di questo libro è stato cercare un modo di, prima di tutto, di capire, di trovare le coordinate di questa lingua e poi trovare un modo di restituirla. Una lingua come l'inconscio, molto stratificata, una lingua che ha dei riferimenti assolutamente come dire, diversi e che ci obbligano a cercare, a tornare indietro nel tempo, a cercare in lingue arcaiche. Ecco, questa forse The Kid, appunto, dal punto di vista linguistico, è una summa dell'estetica di McCarthy.
Benissimo, e ci colleghiamo proprio a questa tua ultima, diciamo così, considerazione sulla lingua di The Kid, che oltretutto confermo essere uno dei personaggi più riusciti di questo romanzo, e appunto ci colleghiamo a quello che dici per iniziare un po' a parlare del tuo lavoro, quindi il tuo rapporto con il passeggero e con McCarthy, e del fatto appunto che il romanzo è pienissimo di meravigliosi dialoghi con un ritmo pazzesco, e che immagino siano stati anche, diciamo così, una delle tue sfide più divertenti, no? Cioè, nel senso, appunto, rendere quella ironia caustica e quel conflitto di cui tu parlavi, appunto, fra De Kid e Alicia, e rendere anche la velocità, l'esattezza di quelle parole, di quella modalità di quella credibilità, perché in realtà sono dialoghi veramente molto credibili, se diciamo c'è una totale poca verosimiglianza di quello che accade tutto intorno, in realtà i dialoghi sono iperrealisti e iperverosimili. E quindi, diciamo, la prossima domanda è proprio su questo, cioè il tuo, come ti sei approcciata a questo nuovo, nuovissimo romanzo di McCarthy? Non era la prima volta, ovviamente, che lavoravi, diciamo, con quest'autore, però come ti sei approcciata al lavoro di questi dialoghi e che cosa è stato, un po' ce lo hai accennato, però qual è stata, diciamo così, lo scoglio più grande? E poi passerei, diciamo, e mi collegherei dopo a farti una domanda dopo, prima rispondimi a questa e poi colleghiamo gli aiuti che hai ricevuto eventualmente.
Sì, è vero che, allora, diciamo così, che quando ho cominciato a tradurlo l'ho subito ritrovato, voglio dire, il passo di McCarthy, del migliore McCarthy, lo ritrovi dalla prima frase della prima pagina. I suoi dialoghi sono i suoi dialoghi, questi dialoghi rarefatti, stilizzati. È quello che dici tu, il prodigio dei dialoghi di McCarthy è che non sono realistici, sono solo apparentemente realistici, in realtà sono molto stilizzati. E devo dire che io mi trovo abbastanza a mio agio con i suoi dialoghi già fin da Satri, poi avevo fatto la revisione della strada, che è tradotta da Martina Testa, dove questi dialoghi raggiungevano anche lì proprio il parossismo, quindi diciamo che sono abituata ai dialoghi di McCarthy, a quella cifra lì. Quello che in questo romanzo è stato veramente, come dire, è debordante, è come lui spazia nei vari ambiti del sapere, ma in maniera molto, diciamo che se in Satri c'erano delle pagine in cui io, è magistrale Satri, l'ha scritto a 40 anni, e io c'erano delle pagine in cui mi veniva da dirgli: caro Cormac, sei geniale, però, come dire, va bene, l'abbiamo capito che sei bravo, qua no, qua è tutto molto organico, tutto come dire, ha una padronanza della sua materia veramente vertiginosa, cosa che mette in crisi il traduttore, perché io spaziavo da le immersioni sottomarine proprio descritte in maniera molto tecnica, le ricerche all'interno dell'aereo, che viene descritto anche lui in tutte le sue parti, la sua strumentazione in maniera dettagliatissima. Poi a un certo punto il sommozzatore viene mandato in missione su una piattaforma petrolifera, e non solo descrive la piattaforma petrolifera come se ci fosse stato, e io ho lo sospetto che McCarthy ci sia stato, ma descrive i dialoghi tra chi ci lavora sulla piattaforma, dei dialoghi, quelli sì, di una verosimiglianza tale che ho dovuto ricorrere a qualcuno che su una piattaforma petrolifera ci ha lavorato, perché riuscisse a fare le inferenze necessarie, perché poi i dialoghi di McCarthy hanno questa particolarità che sono altamente ellittici. Allora, se dei dialoghi sono altamente ellittici, ma tu hai delle coordinate per riuscire a riempire quei buchi, ok, ma se quei buchi non li puoi riempire perché non conosci la realtà di cui lui parla, per esempio come funziona il lavoro su una piattaforma petrolifera, davvero non puoi tradurre, uno non li puoi capire e due non li puoi tradurre. Voilà, questo per quanto riguarda appunto ambiti del sapere, come io non ho mai, cioè più di quanto io abbia trovato nei precedenti libri di McCarthy. E poi c'è, torno a dire, tutto il pozzo di conoscenza, il pozzo disturbato, diciamo, le acque torbide di conoscenza del Kid, così torbide che la stessa Alicia gli dice a più riprese: tu sei pazzo, tu farnetichi, tu non sai quello che dici, tu non stai in piedi quello che dici. E qua entra in gioco la mia editor bravissima, grazie a Giua, che quando io per disperazione gettavo la spugna, nel senso che facevo delle ricerche per cercare di capire di cosa stesse farneticando questo Kid, e arrivava a un punto in cui mi diceva: Maurizia, adesso ti fermi, anche se non ne sei venuta a capo, ma non puoi più, avrei dovuto avere 3 anni di tempo per fare le ricerche necessarie. Ecco, lei in fase di revisione ha ripreso quello scavo che io ho fatto sul materiale del Kid, l'ha ripreso e l'ha proseguito, e quello che è venuto fuori dalle ricerche spasmodiche di Grazia, che è una persona che non si arrende mai, è che in realtà il The Kid non farnetica per niente, cioè lui ricompone, diciamo che lui è nella sua stratificazione di, appunto, di inconscio, lui è l'incarnazione dell'inconscio, per cui lui ha, come dire, è la summa di tutta la conoscenza umana di tutti i tempi, e ne fa e la cucina a modo suo, è chiaro. È per dirvi, dico solo questo, che lui, Alicia, cioè la persona di cui sarebbe l'inconscio, non la chiama mai, la chiama Alicia forse una volta, ogni volta che si rivolge a lei la chiama con un nome diverso. E questa per me è una dichiarazione di intenti di McCarthy. McCarthy ci sta dicendo: la realtà sfugge, la realtà non è unica, la realtà è mobile, quello che rimane è Kid, solo che Kid per noi è inconoscibile. E quindi io direi che non è vero che è un libro su, cioè anche, è un libro sull'impossibilità di conoscere la realtà, ma è un libro in cui la luce, il famoso fuoco di cui parlava nella strada, noi portiamo il fuoco, dice il papà al bambino quando vagabondano in questo mondo post-catastrofico, quel fuoco lì in realtà è il Kid. Il Kid è il fuoco, solo che il fuoco per noi è abbastanza, è lì, lo vediamo, ma non riusciamo ad afferrarlo, è senza fondo. E questo senza fondo io l'ho esplorato, ripeto, fino a dove ho potuto, e grazie a Giua ha continuato ad esplorarlo, e spero che siamo riusciti a dare conto nella maniera più, come dire, informata dei fatti possibile di quel magma, perché è un magma di conoscenza, il Kid.
Ecco, spero che appunto chi ci sta ascoltando possa capire anche quanto è affascinante il lavoro che fa Maurizio, no? Quanto sia...
È divertentissimo, perché ha detto così...
È divertente. No,
ma in realtà il Kid ha con Alicia un rapporto d'amore e odio, proprio come mi verrebbe da dire: il fratello e la sorella sono i due personaggi principali, Bobby e Alicia, e non racconterò di più, ma Alicia con il Kid ha un rapporto fraterno, ha un rapporto direi di sangue, ha quello che sono i rapporti di sangue in cui ti puoi mandare al diavolo, poi ti ritrovi, insomma è come dire, è il suo alter ego, è imprescindibile la presenza del Kid fino a un certo punto, fino a quando le cose precipitano. Cioè lei se lo ritrova sempre tra i piedi, e mi verrebbe da dire di più. Siccome lei ha queste allucinazioni, arriva questo personaggio con tutta una corte, come lui le chiama, le corti, che lui abbrevia in orti. Sono venuto con le orti, dove sono le orti? Anche lì io ho fatto non è stato immediato per me capire cosa fossero queste orti. Quando lui arriva, lei le compare in camera mentre sta dormendo, mentre si sta lavando, e lei gli chiede: come siete arrivati? E lui le risponde: in bus. Allora, chi è il passeggero? Io penso che il kid, se non il passeggero del titolo, è un passeggero importantissimo in questo libro, che arriva da una realtà, che arriva dalla realtà in realtà, arriva dalla realtà inconoscibile il kid, e le porta, e arriva a lei e le porta dei brandelli di questa realtà che così. Di cui non abbiamo la cartina, non abbiamo il libretto delle istruzioni, ecco, non ce l'abbiamo.
E devo dire, diciamo, io ho una domanda in canna, che però devo dire questo entusiasmo con cui hai raccontato The Kid e il passeggero un po' mi risponde, ma poi la farò lo stesso. Intanto volevo però dire appunto a chi ci sta ascoltando che tutto quello che ha raccontato adesso Maurizia poi lo si può anche vedere non soltanto leggendo il romanzo, ma anche e soprattutto facendo caso ai ringraziamenti della traduttrice. Ora, i ringraziamenti sono quelle cose che di solito nei romanzi mettono gli autori o le autrici alla fine, e devo dire li si leggono un po' così, tanto per. Ecco, i ringraziamenti invece della traduttrice, in questo caso di Maurizia Balmelli, alla fine di questo romanzo sono estremamente interessanti e raccontano tanto di questo libro e tanto di chi ha lavorato a questo libro, perché fondamentalmente i ringraziamenti dicono questo. La traduttrice ringrazia per la collaborazione e la consulenza. Chi ringrazia? Ecco, ringrazia una fisica matematica, un esperto di nautica, un esperto di motori e corse automobilistiche. Io non dico i nomi, ma poi insomma i nomi ci sono ovviamente. Esperti di immersione subacquea, esperti di aviazione. Uno storico sulle pagine della guerra, e tre esperti, come appunto ci aveva già anticipato, di estrazioni petrolifere, e una persona ovviamente per la materia legale. Quindi questo vi fa capire cosa c'è dietro la traduzione di una tale complessità narrativa come quella che mette in campo Cormac McCarthy nel passeggero, e quanto lavoro ovviamente c'è dietro, e quanta possibilità di lavoro collettivo che c'è dietro insieme alla traduttrice. E, ci vuoi dire qualcosa su questo, Maurizia, e poi ti faccio un'ultima domanda?
Partirei dalla piattaforma petrolifera, perché quella per me è stata proprio... Allora, racconto l'aneddoto. A un festival di letteratura qua in Svizzera, perché io in realtà sono svizzera d'origine, quindi a un festival di letteratura qua in Svizzera italiana, l'estate scorsa, ho incontrato Nicolò Petruzzella. Nicolò Petruzzella è un traduttore nonché redattore della casa editrice Lorma. Scopro, parlando con lui, che ha lavorato in una vita precedente su una piattaforma petrolifera in Congo, e l'ho preso per le braccia e gli ho detto: tu sei il mio uomo, tu non dovevi dirmela sta cosa, adesso sei fregato. Perché francamente mi ero posta il problema di contattare un ingegnere, però il problema è che ci voleva qualcuno non solo che conoscesse la materia su un piano teorico, ma che avesse avuto esperienza di estrazionismo, che avesse avuto un'esperienza diretta degli operai che poi ci lavorano, come comunicano, qual è il linguaggio, no? Proprio il linguaggio tecnico sul posto. E Petruzzella era questo. E per arrivare a, tu dici, una collaborazione, la cosa meravigliosa con Petruzzella è che Petruzzella sapeva cosa gli chiedevo, perché Petruzzella adesso fa il mio lavoro, per cui il suo aiuto, allora è così, ci sono tre nomi: lui ha contattato i suoi ex colleghi in Congo, sulla piattaforma sulla quale ha lavorato, con l'ENI, e questi gli ha mandato tutti i dialoghi frammentari, così per noi così ellittici e misteriosi. Loro glieli hanno completati, con qualche punto in cui nemmeno loro riuscivano a capire, ma tendenzialmente glieli hanno completati, per cui McCarthy sapeva esattamente quello che faceva. È un mostro, un genio del male. Quindi li hanno rispediti a Petruzzella, e Petruzzella li ha messi a posto perché potessi fruirne io, perché Petruzzella sa cosa vuol dire lavorare a un libro, alla narrativa. Per cui è stata una cosa meravigliosa. Poi un altro di cui vorrei, su cui vorrei, l'altra ovviamente su cui dovrei spendere due parole è Anna Persona, che è la fisica, che lei proprio è stata reclutata dai Naudi. E Anna Persona ha lavorato già sui libri di McEwan con Susanna Basso, Solar in particolare, per cui Anna Persona è una persona molto sensibile, anche se non è Petruzzella, anche se non lavora con l'editoria, ma è una persona che comunque alla leggera è vicina, è molto sensibile a come dire, perché il problema quando tu hai questi linguaggi specifici è che certo devono rimanere corretti e devono rimanere verosimili, ma devono anche arrivare al lettore comune. Cioè, ho un altro consulente che non compare qua, ma che comparirà nei ringraziamenti per Stella Maris, che è un medico, che tra l'altro lavora in un ospedale psichiatrico, quindi proprio competente di quella materia lì, che a volte quando io gli mando delle battute o delle frasi mi dice: no, aspetta, così non è giusto, e me la riscrive. E gli dico: no, guarda, così però la capisci solo tu e i tuoi colleghi, io devo fare un compromesso, deve essere una cosa non sbagliata, ma una cosa che stia dentro un romanzo, una materia narrativa. Non è per niente facile, è un equilibrio da trovare ed è appassionante farlo, perché poi voglio dire, questo mio amico, perché poi è un mio amico, questo medico, è una persona brillante, intelligente, grandissimo lettore, per cui a volte ci scontriamo e a volte gli dico: no, senti, io rifiuto di mettere come dici tu, poi lui ci ripensa, fa un paio di aggiustamenti e riusciamo a trovare proprio la formulazione che può accontentare tutti, gli esperti così come i profani. Ecco, però questo è proprio un lavoro di equipe, grazie a Dio, perché altrimenti il lavoro del traduttore è il lavoro più solitario del mondo. Grazie a Dio che abbiamo queste finestre.
Molto, molto bello quello che ci hai raccontato fino adesso, devo dire, Maurizio, super interessante. Io spero che abbiano tutti apprezzato. E per concludere, noi concludiamo sempre con una domanda di rito, che è la domanda, diciamo, di rito di tabula rasa, che è appunto un consiglio di lettura. Intanto, sarebbe bello sapere se riesci a rimanere una lettrice degli autori e delle autrici che traduci, oltre ad essere la sua traduttrice, e poi però invece consigliarci un libro di lettura, quindi scusami, un consiglio di lettura, un libro che stai leggendo o un libro che ci consigli assolutamente di leggere. E poi ci salutiamo.
La verità non è che io non riesco più a leggere i libri che traduco, la verità è che non riesco più a leggere gli altri libri, perché mi sono accorta nel tempo che io leggo sempre meno e non mi fa onore, questa cosa la dico, pazienza, me ne assumo la responsabilità, ma in realtà ho una cosa che sempre più mi sembra sempre più chiara: io per poter leggere devo tradurre. Difatti,
Interessante.
traduco, non li leggo più prima. Per me il gesto della lettura sempre più fa per il gesto della traduzione. Forse direi che forse è una deformazione e forse una deformazione stadio finale, non lo so, ma sta di fatto che per me leggere coincide più con la traduzione. Per quanto riguarda il consiglio, il mio consiglio in realtà è un auspicio. Consiglio agli editori italiani di tradurre questo libro, perché non è tradotto, ed è un libro di un giovane sociologo francese che si chiama Geoffroy de Lagannerie, che ha scritto questo direi personale essai, perché parte da sé, dalla sua esperienza, che si intitola Trois, Éloges de l'amitié, pubblicato da Flammarion, nel quale lui racconta la sua amicizia ormai decennale con Didier Riron, che è il sociologo più famoso, questo sì, tradotto in Italia, che ha scritto Ritorno a Reims, e con Édouard Louis, anche Édouard Louis, autore omosessuale militante che ha esordito, enfin prodigio anche lui, che ha esordito con, credo in Italia da Bompiani si chiamasse Il caso è di Belle Gueule, dove racconta la propria omosessualità in un territorio povero, ostile, molto omofobo, dal quale è scappato in realtà. E in questo qua della Gannerie autorizza il rapporto d'amicizia come nuova cellula sociale, in contrapposizione a quella familiare che ancora oggi è strutturata Allora lui dice, io nella mia vita con queste due persone sto sperimentando un altro tipo di organizzazione sociale e dice questo libro è un libro per tutti i dissidenti del sistema famiglia che non riescono a trovare un altro tipo di socializzazione profonda e forse quel potrebbe dare anche uno statuto in realtà forse legale, insomma uno statuto che vada oltre il soggettivo delle nostre vite private è il legame dell'amicizia.
L'amicizia. Beh, intanto ci hai dato un consiglio di lettura.
Un libro sull'amicizia e su come l'amicizia possa diventare veramente, è un libro politico sull'amicizia e sulla portata dell'amicizia, anche sociale dell'amicizia, ecco.
Intanto è un bellissimo consiglio di lettura leggere cose sull'amicizia e poi soprattutto ci hai consigliato ben tre autori e non uno, quindi ottimo, quindi direi ottimo. E noi ringraziamo tantissimo Maurizia Balmelli di essere stata con noi, la ringraziamo di averci aiutato a presentare, a parlare del passeggero di Cormac McCarthy, che ricordo è in libreria dal 2 maggio, lo trovate in libreria per Enaudi, 392 pagine per 21 euro. Ringraziamo Maurizio, speriamo di averla ancora con noi in futuro, magari per qualche altro libro che tradurrà, e la ringraziamo e ci sentiamo presto. Ciao Maurizio, grazie ancora.
Grazie, ciao.
Se mi serviva uno scienziato chiamavo Vintaldi, se mi serviva un uomo vero chiamavo Franco, se mi sentivo solo chiamavo qualcuno.
E torniamo sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa con i saluti finali di questa puntata di Tabula Rasa. Prima però ringraziamo Alessio Torino per aver scritto e per averci parlato di Cuori in Piena, edizioni Mondadori. Poi ringraziamo Simona Pedicini per averci parlato di Morte per Grazia Ricevuta, appena pubblicato per Fandango Libri. E poi ringraziamo Maurizia Balmelli per averci parlato di Il Passeggero, il romanzo scritto da Cormac McCarthy e Einaudi Editore, che lei stessa ha tradotto. Prima di chiudere però vi ricordiamo che potete sostenere Radio Onda Rossa con il radioabbonamento, potete andare su radioondarossa.info e aiutarci a mantenere libera una radio che dal 1977 trasmette senza padroni e senza pubblicità. A tutti e a tutte buonanotte e a risentirci a giovedì prossimo con Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri.
Abbiamo suonato gli atti di giorno, se mi serviva qualcosa dipendeva da cosa. E così era la vita. Un'ora prima della metropolitana, un'ora prima della gentrificazione, un'ora prima delle persone tutte brave, belle e buone. E un'ora dopo dell'impero romano, un'ora dopo della rivoluzione, un'ora dopo dell'impero cristiano, un'ora dopo della televisione, un'ora dopo dei diritti dell'uomo, un'ora dopo di una grande illusione. È solo poco più fuori mano, ma trovi tutto a disposizione. È solo poco più fuori mano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo devi dire solo più piano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo vuoi cinese, lo vuoi africano, lo vuoi bambino, lo vuoi più anziano, lo vuoi che parla un po' di italiano, un po' malato oppure non